File 5, pagina 55. Mentre per noi è necessario raggiungere il fondovalle, le condizioni fisiche di Marco peggiorano, anche se lui, coraggiosamente e stoicamente, cerca di seguirci. Ci fermiamo spessissimo, prendiamo Marco sotto braccio e anche Alfredo aiuta con grande volontà. Mi è difficile descrivere come raggiungiamo i dintorni di Schwaz, dove possiamo usufruire di una pista abbastanza agevole. Però Marco è allo stremo delle forze, ha molta febbre e le gambe non lo reggono più. Ma qui interviene chi ha deciso che dovessimo arrivare a Udine. Forse le preghiere di Faustino Barbina o le affettuose parole di Don Fortin? Vedo davanti a me, non lungi da Schwaz, una chiesa circondata da un giardinetto ben coltivato e penso subito che nella casetta, con cui la chiesetta fa corpo unico, ci sia qualcuno che può aiutarci, soprattutto perché Marco sta sempre peggio. Entro nel giardinetto e mi dirigo verso la linda casetta che potrebbe essere la canonica. Suono e quasi subito un sacerdote viene avanti molto titubante e dopo avermi squadrato pensa che io sia un bandito e indietreggia vistosamente. Riesco a rassicurarlo parlando in tedesco. Sono un ufficiale prigioniero di guerra e cerco un termometro per un mio compagno di sventura che sta malissimo. Solo un termometro. Il sacerdote si ritira e dopo qualche minuto si ripresenta con il termometro e un fiasco di vino rosso italiano. Dopo aver assaggiato il vino, che in vero da mesi non avevamo mai bevuto, controllammo la temperatura di Marco. Oltre 40 gradi, evidentemente un violento attacco di tifo petecchiale. Il sacerdote mi aiuta e mi fa presente che marciando verso Hall, in direzione di Innsbruck, c'era funzionante un ospedale americano. Si tratta di marciare per altri 5 chilometri. Marco non può farcela, ma anche qui qualcuno ci aiuta. Un veicolo a carrozzina, abbastanza comune in Austria, trainato da un asinello e guidato da una donna di media età con una bambina bionda a bordo. Devo chiedere di caricare il nostro ammalato. La donna stenta ad aderire alla nostra richiesta. Contrariamente alle nostre abitudini, Alfredo ed io facciamo i cattivi e la minacciamo finché non ci concede di caricare Marco, che distendiamo sul carrozzino che la donna stava sospingendo nella nostra direzione, verso occidente. Dopo 2 o 3 chilometri ci viene incontro, in direzione opposta, un gruppo di 4 o 5 militari, vestiti alla meno peggio, con divise strane, senza insegne, evidentemente non regolari. Sono militari italiani fatti prigionieri dagli americani, adibiti alle cucine e ai lavori che del resto si addicono loro. Hanno a disposizione mezzi e magazzini ed evidentemente servono bene i vincitori, che li trattano con molta cordialità. I militari sbandati italiani ci capiscono e ci trattano forse come meritiamo. Ci ricoverano in un locale tipo cucinino e provvedono a rifocillarci abbondantemente. Poi il più anziano provvede a sistemarci in una buona camera da letto che requisiscono, letti lindi e coperte soffici. Ci mettono a letto, poi il più anziano decide che l'indomani alle 5 i due sani saranno portati con il camion dei viveri ad Hall a prendere il tram per Innsbruck. Il malato lo porteranno all'ospedale americano, dove sarà curato per l'evidente tifo petecchiale. Saranno molto previdenti e di parola. Marco è contento per l'immediato ricovero, mi consegna il suo testamento da portare a sua moglie a Cividale e ritengo opportuno, oltre alla solenne promessa che manterrò, consegnargli 10.000 delle nostre ormai note 40.000, che rappresentano il nostro capitale e che mi saranno rese dopo 3 mesi, quando, guarito da una forte forma di tifo, rientrerà in Italia. La sua odissea, finita tragicamente più tardi, l'accludo in parte a questo diario, mi ha veramente rattristato, perché personalmente o attraverso i comuni amici deportati avrei potuto aiutarlo e ricoverarlo, ma non volle saperne e non cercò mai l'aiuto degli ex compagni di sventura. Effettivamente, quanto aveva passato giustificava un difficile reinserimento nella vita normale. Ci lasciammo affettuosamente con lui e partimmo sul camion dei nostri militari sistemati con gli americani. Ad Hall, cittadina austriaca, montiamo sul tram per raggiungere Innsbruck. In questa bellissima città, capoluogo del Tirolo, che io conoscevo essendoci passato molti anni prima, c'è gran movimento. La città è centro di smistamento tra la Baviera e l'Italia, valico del Brennero, in perfetta direzione nord-sud. A ovest la valle del fiume Inn porta attraverso Arlberg a Bregen, ad est si va verso Salisburgo. Il fiume Inn, ricco di acque fragorose, taglia in due la città e la bellissima zona. Noi entriamo dal sobborgo di Reichenau, dove c'è un campo di concentramento, un lager tipo quello che noi conosciamo, e cerchiamo un ufficio dove smistano gli italiani che cercano di raggiungere il Brennero e l'Italia. Lo troviamo e a dirigerlo, in una notevole confusione, c'è un friulano, un certo Pittino, che ci spiega che non c'è soluzione per noi se non quella di mettersi in nota per il viaggio di ritorno che, secondo lui, vorrà dire aspettare più di un mese di tempo e nell'attesa ricoverarsi al campo di concentramento di Reichenau, nel quale saremo alimentati sufficientemente con il solito sistema che conosciamo e sorvegliati bonariamente dalla polizia austriaca. Desolati da queste pessime notizie, entriamo nella calca di gente di tutte le nazionalità che la affolla. Una camionetta americana MP ci vede così sperduti e senza tanti complimenti ci carica energicamente e ci porta direttamente al campo di concentramento, dove ci depositano senza tanti riguardi. Nel campo, da dove si transita facilmente, c'è un solo portone d'ingresso. Non mi sembra ci siano problemi per tornare in città, dove però sussistono le stesse difficoltà che già abbiamo incontrate, e le camionette della MP che ti riportano al lager. Alle cucine ti metti in fila e ti distribuiscono zuppa, molto migliore di quella di Dachau, e pane a volontà. Mangiamo molto poco, concentrati nel pensiero fisso del Brennero da valicare e l'Italia che dobbiamo raggiungere per dare ragione alla nostra perigliosa fuga da Dachau. Sono io che fantastico e faccio progetti, aiutato anche dall'importante fatto che mi oriento perfettamente e che confido di poter clandestinamente raggiungere l'Italia. Pensa e ripensa con Alfredo, che è sempre d'accordo, organizzo un'altra fuga all'avventura. Se la va, la va. Fuggire dal campo, ma non dall'unica uscita, il portone. Dopo un'ispezione nel campo di concentramento, che è molto più piccolo di quello di Dachau, ci rendiamo conto che si può uscire dall'alta rete che circonda il lager. Il suo lato settentrionale costeggia il tumultuoso Inn. Pensiamo che nella rete di recinzione ci possano essere dei buchi che permettono di uscire, che probabilmente sono già stati usati da qualche evaso. Infatti, verso est, lungo il fiume, troviamo un passaggio a misura d'uomo e di lì usciamo su un viottolo sul quale, dopo prudente marcia lungo il fiume, ci troviamo in un grande prato con l'erba molto alta. Da 15 giorni non piove, per nostra fortuna, così possiamo, seminascosti dall'erba alta, allontanarci dallo stabilimento carcerario, sorpassare la bella strada che ci ha portati da Hall e puntare tra boschi e praterie nella direzione sud, verso cui noi intendiamo marciare. Ci teniamo a sinistra della strada che punta dall'Inn verso il Brennero e marciamo spediti per qualche ora. Cala la sera e fortunosamente, in un grande prato da cui dominiamo la città di Innsbruck, troviamo una piccola baita in buone condizioni. Apriamo la porta e dentro troviamo solamente tanto foraggio, che per noi diventa un comodo giaciglio per la notte. Intorno un silenzio assoluto, nessun segno di vita nelle vicinanze. Al buio prendiamo sonno fino alle 6 del mattino, quando, con l'obiettivo che io ho fissato nel mio piano, ci mettiamo in marcia. La distanza che divide il valico del Brennero da Innsbruck è di circa 40 chilometri. Dal campo di Reichenau ne avremo percorsi una decina. Dobbiamo affrontarne ancora una trentina. Passiamo un paesino dove possiamo lavarci un po', rinfrescarci e mangiare qualcosa. Poi via, verso sud. Quante ore di marcia! Forse 8 o 9, ma non molliamo. Io ho pratica di montagna e di alpinismo. Stiamo eseguendo un'escursione come quella che io ho compiuto molte volte sulle Prealpi e le Alpi del Friuli. Alfredo non perde un metro ed è molto fiducioso che io sia nel giusto e resiste. Verso le 4 del pomeriggio io ho l'orologio recuperato ad Dachau nell'ufficio tedesco dove ho preso le mie 40.000 lire e riteniamo di essere a 5-6 chilometri dal valico che abbiamo proprio davanti a noi e dove si riuniscono i due costoni del monte. In questo punto è sistemato un reparto americano di uomini allegri che danno l'impressione di essere lì a controllare il passaggio sulla grande strada Brennero-Innsbruck, Col Isarco. Logicamente il traffico va regolato, ma in verità non è molto intenso. È evidente che il reparto deve lasciar passare solo le autorità militari o i civili muniti di documenti e permessi. Noi abbiamo in tasca solo il fazzoletto da naso. Io ho messo la maglia francese di buona lana con un grande distintivo con la scritta Dachau. Alfredo mi indica non lontano da noi un giovane ufficiale americano, molto elegante e disinvolto, e mi sprona ad affrontarlo anche perché lui non conosce la lingua. Mi presento e dichiaro di essere un ufficiale dell'esercito italiano che deve rimpatriare. Parlo in francese e l'ufficiale americano mi capisce perfettamente. Inquadra subito il mio vistoso distintivo di Dachau, si rallegra con me per essermi salvato da quell'inferno. La radio americana ne ha molto parlato, ma molto gentilmente e decisamente mi fa capire che devo rientrare ad Innsbruck e ritornare quando sarà il mio turno. Mi indica un camion militare dove sono già sistemati una cinquantina di ex prigionieri russi che logicamente puntano al nord. Ci sistemiamo con Alfredo sull'ultima panca, si parte lentamente perché l'automezzo è in colonna. Dopo mezzo chilometro si ferma, non siamo più in vista del reparto americano di controllo, ci buttiamo a terra tra l'indifferenza dei prigionieri russi e ci allontaniamo, a salti, tra gli sterpi che limitano la strada. E da lì, nel bosco, non ci sono altre soluzioni. Siamo nel bosco e poi più sopra, nella parte della montagna che porta al ripidissimo pendio erboso e roccioso che conduce al crinale soprastante il valico. Il ripido pendio non è sorvegliato perché oltre alla difficoltà dell'attraversarlo, per i contrabbandieri dei tempi di pace è cosparso da file di pini mughi che rendono arduo l'espatrio. Lottiamo, questo è il verbo, aiutandoci con le mani perché si tratta di un'arrampicata tra pini mughi e rocce. Con le mani sanguinanti, dopo 4 ore di lotta raggiungiamo il crinale. Il Brennero è sotto di noi. Ci troviamo a circa 2000 metri di altitudine. Il Brennero non raggiunge i 1400 metri di altezza. Dal crinale prati ripidissimi puntano verso il paese Terme di Brennero. Non ci sono difficoltà, ci buttiamo a rotoli su questi prati che mi ricordano quelli delle nostre prealpi friulane, che formano una muraglia verde tra Gemona e la Valle del Torre. A Terme di Brennero vediamo treni in sosta, vagoni pronti per il carico e soprattutto le caratteristiche case dei ferrovieri di servizio che ci dimorano con le loro famiglie. Sporchi, laceri, con le mani sanguinanti, suoniamo ad una porta molto linda. Ci apre una signora che subito manifesta l'intenzione di ospitarci, di alimentarci e di aiutarci. È friulana, Eugenia Baldazzini, di Feletto. Chiama il marito Eugenio, che manifesta gli stessi sentimenti. Ci aiutano, ci lavano e ci danno da dormire convenientemente. Il marito sa che siamo in posizione irregolare e senza documenti e per farci tornare a casa l'indomani ci nasconderà in un merci che va a Fortezza, in un vagone bestiame simile a quello della deportazione. Grazie a questi magnifici ferrovieri, la mattina dopo, alla chetichella, siamo a Fortezza. Di lì a Dobbiaco. Da Dobbiaco il trenino delle Dolomiti ci porterà a Tai di Cadore. Siamo stralunati. La bellezza di Cortina, del Cadore, dei posti di villeggiatura, delle Dolomiti non ci commuovono. La nostra meta è Udine e le autorità che vorranno aiutare i nostri compagni che sono ancora nel lager. Dobbiamo fare presto. Finora siamo stati strafortunati, ma Tai di Cadore dista da Udine circa 150 chilometri. Anche qua una buona stella ci dà una mano. Vicino al bivio che divide le due strade che portano l'una verso la Carnia e l'altra verso l'Alpago e Conegliano, che può diventare la nostra meta, c'è un punto di ristoro della Croce Rossa, che aiuta gli sbandati come noi, gestito da una signora il cui nome mi resterà impresso tutta la vita. La gentile signora, che si chiama Sambo, si prende cura di noi, di questi due ufficiali ex prigionieri, di cui uno, a casa, aspetta un bambino. Vuole aiutarci e per buona fortuna, dopo meno di un'ora di attesa, la gentile signora vede giungere da Cortina un camioncino di evidente proprietà della Biscotti Colussi. La signora lo ferma, parla con una certa insistenza con il guidatore che senza tanto entusiasmo si lascia convincere. Io mi siedo di fianco dell'autista. Alfredo si sistema dietro. L'autista ci avverte che ci potrà portare fino a Conegliano. Per noi è un altro passo in avanti verso la meta. Si va velocemente verso la pianura veneta, raggiungiamo presto Vittorio Veneto, poi puntiamo verso Conegliano. L'autista si ferma e si libera di noi, cui non ha dato manifesti segni di grande simpatia. Siamo di nuovo a piedi in mezzo alla strada. Io conosco la strada e cerco di raggiungere a piedi la Pontebbana che ci dovrebbe portare a Udine. Ma come? Con chi? Al bivio, un gruppo di giovani è intorno ad un loro compagno, più alto e autoritario. al collo un fazzoletto rosso, evidentemente di qualche brigata partigiana. Capisce chi siamo e cosa vogliamo. Con l'autorità che evidentemente gli si riconosce, si mette al centro dell'importante arteria e blocca un camion americano GMC che sta trasferendosi verso Udine e la frontiera triestina. Parlotta con il guidatore, che, guarda caso, è un italo-americano. L'autista, un omone grande e grosso, ci fa montare. Io, il più alto in grado, mi sistemo a fianco del militare. Alfredo nel castone tra bombe di medio calibro, ben allineate, in mezzo alle quali sparisce. 70 chilometri ci dividono da Udine. Il camion corre liscio e veloce. L'autista mi spiega in italo-americano che sta marciando verso la frontiera, dove dichiara che è necessario fermare Tito. Passiamo Sacile, Pordenone, Codroipo, Campo Formido e puntiamo, attraverso Viale Venezia, su Udine. L'ultima ora d'un viaggio miracoloso. Pagina 64, fine dell'opera.